tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Bene, sapete che, insomma, adesso parliamo di antifascista di Francesco Filippi, e visto che è citato questo brano dei Vizzo, Antifa, è citato nel libro, io non ho potuto esimermi dal passarlo, perché per me i Vizzo sono un pezzo di cuore, un pezzo della mia, insomma, adolescenza, e anche poi un po' oltre, punk rock, non poteva farmi, come dire, esimermi, non potevo esimermi dall'iniziare così questa chiacchierata con Vizzo e la loro meravigliosa Antifa. Diamo il buongiorno a Francesco Filippi. Ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, ma che bella entrata, grazie anche da parte mia per aver messo il Vizzo, che è una parte anche della mia storia personale, grazie.
Alla grande, Francesco. Allora senti, io ti la prima domanda che ti faccio, insomma, su antifascista, pensare, vivere, agire per la democrazia, lo facciamo vedere agli amici che ci guardano anche su Radio Rock TV, edito da PM, insomma, vabbè, diciamo che quando si parla di antifascismo, e ancora purtroppo si deve ancora parlare persone che, insomma, evidentemente sono anche delle istituzioni molto molto restie a definirsi antifasciste, addirittura persone che proprio non lo vogliono fare. Una delle cose che si dicono di più vabbè, ma il fascismo è una roba vecchia, è finito da 80 anni, è una roba che è durata 20 anni, è finito da 80 anni, ormai non ha più senso. Ecco, perché invece secondo te si parla, e giustamente, ancora così tanto di antifascismo e di definirsi antifascisti?
Ma io sono sempre molto stupito quando sento i campioni dell'italianità opporsi all'idea che si debba parlare oggi di antifascismo. Insomma, parliamo tanto della pizza, parliamo tanto della Vespa, parliamo tanto di questi fantastici prodotti del Made in Italy e spesso ci dimentichiamo che l'Italia ha costruito, inventato, fatto crescere ed esportato nel mondo il fascismo. Sì. Quindi sarebbe anche il caso di parlare del suo contrario, dell'antifascismo. Se mi chiedi in maniera molto diretta perché si parla oggi di antifascismo, ebbene, è una parola che è una specie di cartina di tornasole. La verità è che parliamo oggi molto ed è tornata di moda la parola antifascismo perché è soprattutto tornata di moda la sua nemesi, perché è tornato di moda il fascismo, evidentemente, che a livello storico doveva forse essere chiuso 80 anni fa con la parabola di vita del suo fondatore e capo Benito Mussolini, ma che in realtà ci troviamo ancora tra i piedi in varissime forme un po' in tutto il mondo.
Senti, abbiamo parlato con tempo fa con il professor Barbero. Tra l'altro lui aveva dichiarato molto chiaramente, diciamo che se tu hai difficoltà a definirti antifascista, probabilmente sei fascista. È così? Oppure c'è qualcuno che, non so, per un istinto provocatorio ha bisogno di fare dei distinguo, ha bisogno di, non so, non uniformarsi? È visto ancora l'antifascismo come una cosa che dovrebbe essere di tutti, no? I Vizzo cantavano "siamo tutti antifascisti", anche in italiano per l'appunto, perché poi noi abbiamo inventato il fascismo e forse anche l'antifascismo, per fortuna. C'è questo, oppure è pure vero questo dualismo molto secco, molto semplice: se non ti definisci così vuol dire allora che sei fascista?
Ma io chiederei alle persone che sono restie a definirsi antifasciste il perché siano contrari a questa, che in realtà è semplicemente, ricordiamolo, fin dalla base, una reazione ad una propaganda e a un racconto. L'antifascismo e la parola antifascista sono strettamente legate al loro opposto, cioè il fascismo. Nel momento in cui io ho difficoltà a definirmi antifascista, ecco, un carissimo amico che si occupa di matematica, che insegna matematica alle superiori, diceva: basta fare una semplificazione a livello proprio di frazioni. L'antifascista, in realtà, se togli gli anti, l'unica cosa che rimane non sappiamo che cos'è il fascismo. Tanto più che la parola antifascista ha una caratteristica: essendo tutto ciò che si oppone al fascismo, è un'enorme gamma di sentimenti, di pratiche, di azioni, che va veramente dalle grandi famiglie della destra democratica fino all'estrema sinistra. È dal 44 in poi, con la cosiddetta svolta di Salerno, di Togliatti, che l'antifascismo comprende dai badogliani fino agli anarchici insurrezionalisti. Anzi, addirittura la svolta di Salerno e quindi l'apertura del CLN a determinati strati della società civile dice una cosa ancora più importante: perfino gli ex fascisti possono diventare antifascisti nel momento in cui capiscono che cosa significhi veramente fascismo. Che cos'è? È un modo per conquistare e detenere il potere di fronte alla sovranità popolare. Non è altro il fascismo. Quindi la domanda oggi, a 80 anni di distanza da quei fatti, con la realtà di una Repubblica Democratica che nel bene o nel male in 80 anni ci ha dato pace, prosperità, ricchezza e crescita, qual è il problema a definirsi antifascisti? Anche partendo da un fatto molto semplice: l'ordinamento in cui viviamo oggi è una emanazione diretta di quell'antifascismo. Cioè, che problema ha chi oggi ha difficoltà a definirsi antifascista? Che cosa ci sta raccontando chi dice ma non mi fido molto dell'antifascismo perché, sai, questa democrazia qui, questa partecipazione, questa idea che tutti possono dire tutto quello che vogliono, mica mi piace tanto. È di questo che stiamo parlando?
Senti, si fa molto riferimento, infatti ti leggo anche un messaggio che è arrivato, che in qualche modo riassume questa posizione, in qualche modo, alla famosa frase, no, di chiudere i conti col fascismo, regolare i conti. Poi fino a qualche anno fa si diceva anche ma in Germania hanno fatto i conti col nazismo, poi dopo è uscito fuori AfD, insomma forse tutti questi conti non l'hanno fatti anche loro. Però qualcuno ti chiede se l'amnistia che c'è stata dopo la guerra, e che sarà fatta non per non scatenare una guerra civile, ma che di fatto non ha mai chiuso i conti col fascismo, col senno di poi non è stata la decisione migliore.
Ma diciamo che l'amnistia Togliatti del 46, più che un dato di compromesso, è una presa d'atto di quello che il paese voleva in quel momento. Nel 1946 il paese viene da un decennio di guerre fasciste, da un pericolo concreto di guerra civile che poi si vedrà nelle elezioni del 48 sarà ancora più marcato, e l'intero paese vuole voltare pagina e soprattutto, diciamocelo, dopo 20 anni di fascismo, l'intero paese o una buona parte del paese non vuole porsi una domanda che è troppo difficile da gestire. Ed è la domanda che ci si sarebbe dovuti porre nel momento in cui si fosse fatto un po' di conto con il passato fascista. La domanda era sempre una, e cioè, ma chi è stato fascista in 20 anni? Chi è stato fascista e chi può dire di non esserlo stato in 20 anni? Chi in 20 anni non ha avuto rapporti diretti con un regime che era tentacolare, che era totalitario? Sono fascisti quelli che giurano fedeltà al fascismo? Allora abbiamo avuto tutti i professori universitari tranne 12 che giurano fedeltà al fascismo e che sono stati fascisti, tra cui banalmente 2 che poi diventeranno presidenti della Repubblica: Einaudi, che insegnava economia, e Giovanni Leone, che insegnava il diritto. Certo. Chi sono i fascisti? Il fascista è fascista il postino che dal 1922 al 43 non fa altro che il proprio lavoro, portando tutti i giorni una lettera dopo l'altra ed essendo l'ultima rotella di un enorme ingranaggio che arriva fino a Piazzale Venezia a Roma e che fa funzionare la macchina del totalitarismo pur semplicemente portando delle lettere. Ora la domanda è troppo grande e nessuno la vuole porre. In Germania chi è stato nazista è una domanda che pongono gli alleati, infatti costruiscono un sentimento di memoria sulla colpa, un sentimento che ha costruito la memoria tedesca fino ai giorni nostri, ma che abbiamo visto non è per sempre. Ecco, il problema forse del fascismo che abbiamo oggi e che va compreso è che non è semplicemente un momento storico, quindi è difficile da storicizzare. Come diceva Umberto Eco, il fascismo è una retorica, cioè un modo di dire cose, è un accento, e perciò è atemporale, è un modo di conservare, conquistare e mantenere il potere di fronte ad una democrazia che muore. Ecco, il problema di oggi, se vogliamo veramente storicizzare il fascismo, prendiamoci cura della democrazia.
Ecco, tu dici il fascismo è una retorica, l'antifascismo è una pratica, no? Bisogna praticarlo tutti i giorni, l'antifascismo.
Sì, è una pratica, è un modo di fare le cose. Il fascismo è la capacità di comprendere la partecipazione, è la capacità, per esempio, in ambito democratico, di evitare quella cosa squallida che negli ultimi anni si è vista un po' in tutto l'Occidente, cioè ho vinto le elezioni, quindi per 5 anni non rompi le scatole. La democrazia vera è il rispetto della minoranza, non il dominio della maggioranza. E quindi l'antifascismo, che è una pratica democratica, sottolinea proprio questo, cioè prendersi cura di tutte le voci. Ecco, l'antifascismo è un sentimento plurale, proprio come il fascismo è monolitico. Senti, e siccome il fascismo è un modo di dire le cose, il modo più, diciamo, efficace per contrastarlo è proprio quello di praticare antifascismo.
Tra l'altro devo dire che in un momento storico in cui sembra, insomma, no, commentando anche quello che accade, che il fascismo a livello internazionale stia, poi magari su questo due parole le possiamo spendere, si stia in qualche modo espandendo, la voglia di estrema destra evidentemente in Europa e nel mondo, noi siamo però in una situazione nella quale molti ascoltatori stanno facendo riferimento per esempio alla situazione nella quale la polizia può farti tutto quello che vuole, anche gonfiarti di botte solamente perché non gli piaci, puoi essere qualcuno fa riferimento per esempio alla grazie a Marco, ma grazie anche a chi faceva riferimento per esempio alla notizia che è uscita in questi giorni del questore di Monza, neo questore di Monza Filippo Ferri, condannato per il G8 di Genova. Noi poi abbiamo degli esponenti politici neo esponenti politici che fanno esplicito riferimento alla decima mas, cioè voglio dire, c'è una non solo il dire ok, ma il fascismo è roba vecchia, ma c'è anche un riferimento, come dire, quasi diretto, quasi, come dire, diciamo di sì. Che dici, Francesco?
Assolutamente sì, ma non si tratta nemmeno di un rigurgito, si tratta di un rientrare in pompa magna in quello che è l'agone politico attuale. Noi abbiamo un'intera classe politica, che è quella che in parte è oggi anche rappresentata dai partiti della destra che sono al governo, che è nata, cresciuta in un mito, quella delle catacombe della democrazia, quello che una volta si chiamava l'arco costituzionale, per cui l'MSI, tiriamolo fuori, il partito della fiamma tricolore era escluso ufficialmente dall'agone politico. Quando negli anni 90 Tangentopoli travolge la Prima Repubblica, che ricordiamoci è la Repubblica formata dai partiti che fanno la resistenza, mentre a sinistra comincia quel gioco in cui la sinistra è campione mondiale indiscussa, cioè l'autocritica di se stessa, a destra si ritirano fuori gli alamari, si ritirano fuori le camicie nere, le si spolvera, si ritirano fuori i simboli e si difendono come la fiamma tricolore. E si dice: abbiamo vinto la partita dell'arco costituzionale, gli altri non ci sono più, noi ci siamo ancora. Oggi nel Parlamento italiano del 2025, anche se una buona parte della destra, specie sui social, grida al pericolo comunista, non ci sono partiti con le falci e i martelli in rappresentanza di un ipotetico comunismo che tra l'altro in Italia non è mai stato quello di Stalin, ma al contrario abbiamo quella fiamma che da 80 anni abbondanti rappresenta un legame diretto con un passato che è violenza, deportazioni, sopraffazioni e totalitarismo. Non dimentichiamocelo. E sì, sì, c'è un orgoglio di questo tipo da parte di alcuno, e c'è un orgoglio anche perché è un orgoglio che paga politicamente. Faccio sempre con la Germania un raffronto forse un po' antipatico: i nipoti e i bisnipoti diciamo la famiglia allargata di Adolf Hitler cambiò nome dopo la fine della seconda guerra mondiale perché era pericoloso vivere in Germania, nella Germania denazistizzata con quel cognome. In Italia intere carriere politiche sono state costruite sul cognome Mussolini. Questo ci dovrebbe far riflettere, insomma, ma della differenza del ricordo, certo, di qualcosa che abbiamo inventato noi in Italia.
Certo, tra l'altro se dovessimo parlare, no, con dei ragazzi, perché abbiamo visto che la tendenza, la fascinazione per certe cose che dovrebbero essere morte e sepolte, poi facciamo come dire, no, il solito riferimento alla storia che è ciclica, però insomma qualche ragazzo, qualche persona più giovane che può essere attratto, no, tu ci vedi più ignoranza, quindi lo ritieni più un problema culturale, oppure dobbiamo fare i conti col fatto che alcune persone proprio sono così, quindi verrebbe da dire DNA, no? Nel senso, alcune persone hanno evidentemente, pensano quello, hanno un approccio di quel tipo alla vita.
Ma no, non credo nel determinismo etnico, per fortuna, anche perché altrimenti da trentino mi saprei divertire come si deve, sarei un chiuso orso di montagna, quindi non ci voglio credere a questa cosa. E no, io credo, e permettetemi la battuta, che all'antifascismo oggi manchino ottimi esperti di marketing, nel senso che il prodotto c'è, sì. L'antifascismo è un prodotto che tira, un prodotto valido, la difesa della democrazia, specie oggi in momenti di compressione della democrazia, dovrebbe essere qualcosa che piace e piace molto a tutte e a tutti, ma non si riesce a raccontare la storia e anche il presente di questa realtà. Io capisco, lo dico senza ironia, chi, specie tra i più giovani, vede in questo passato mitizzato, totalitario, una risposta a una ricerca di identità. Lo capisco, lo comprendo, perché sono segnali semplici, sono messaggi forti, messaggi che sono stati anche pensati per essere penetranti in determinati strati della società. Il fascismo ha sempre tentato di parlare ai giovani. E questa cosa è un sintomo della fatica che le istituzioni democratiche oggi fanno nel presentarsi. Uno dei tanti sintomi è anche il fatto di non votare. E dico una cosa in più, è vero, il fascismo ha puntato sempre sui giovani e oggi il messaggio fascista, specie veicolato dai social, può sembrare vincente. Però ricordo sempre che la resistenza, cioè chi si oppose al fascismo, venne fatta da persone che avevano meno di 25 anni, cioè gente che era nata e cresciuta sotto il fascismo e che invece così d'amblè ha preso le armi per costruire un'Italia nuova, che sarà inventata da zero. Il più grande fallimento del fascismo come regime è il suo tentativo di coinvolgere i giovani. Secondo me questa cosa è esportabile e riproponibile anche oggi.
È una bella visione, anche perché ci dà un po' di speranza, no? Sulla possibilità appunto di parlarne, di continuare a parlare e magari di poter accendere un po' di luce nei confronti di coloro che magari appunto, io dico un po' per ignoranza, perché alle volte sai, quando si parla di fascismo, per esempio tu hai scritto un libro che si intitola Mussolini ha fatto anche cose buone, no? Sì. Tra le tante cazzate che ogni tanto piano piano insomma escono, riescono fuori ciclicamente, quali sono secondo te quella o proprio le due tre dure a morire, proprio che non si riesce a sradicare, che bisogna invece cercare di spingere per far capire che sono appunto delle cazzate?
Vabbè, pensioni e bonifiche sono sempre un massimo, insieme ai treni che arrivavano in orario, sono quelle cose che ci raccontano anche del bisogno che hanno oggi le persone. Il fatto che la bufala sulle pensioni tiri ancora tanto, anche se è facilissima da smontare, basta andare online a vedere quali sono le leggi del Regno d'Italia che datano 1895, quando si costruisce il sistema pensionistico italiano, e Mussolini aveva 13 anni all'epoca, 12-13 anni, non è che avesse messo becco nella cosa. Ma la richiesta, infatti sono una cartina di tornasole interessante, la richiesta di bufale, la circolazione di bufale sulle pensioni parla di una società come la nostra che ha paura del futuro. Perché? Perché ha bisogno di sentirsi in qualche modo abbracciata e presa in carico. I sociologi la chiamano in maniera un po' antipatica un'infantilizzazione della società. Le società odierne, specie in Occidente, vivono dei problemi enormi e buona parte delle persone scelgono di non vederli questi problemi e scelgono di cedere la propria sovranità personale a qualcuno che arriva, una volta si sarebbe detto che pensi mi, andava ancora di moda, a qualcuno che arriva, un padre forte che dice ci penso io, risolverò io tutti i problemi. Questo è protofascismo, convincere le persone a delegare la propria capacità di scelta ad altri, ed è un problema sicuramente che va gestito, ma va gestito non con controproclami, non sono tra quelli che amano l'idea che il fascismo oggi vada combattuto nelle sedi giudiziarie. Il fascismo e questa propaganda oggi va combattuta banalmente, se volete un esempio diretto, in Italia, aumentando i salari e dando più possibilità di lavoro di gestione di sé ai giovani. Vedrete che i giovani, di fronte alla concretezza, non correranno dietro all'idea di una supremazia etnica che tra l'altro è di una stupidità scientifica senza precedenti.
Grazie Francesco, leggete il libro Antifascista, pensare, vivere, agire per la democrazia, il libro della settimana qui da noi al The Rock Show, edito da PM. Francesco, ti ringraziamo. E che hai scelto musicalmente da farci ascoltare questa mattina?
Ma io ho scelto qualcosa di bello ma antico. Mi piacerebbe, se ce l'avete, qualcosa della PFM, è possibile?
Come no, arriva subito Celebration. Poi tu, so che hai scelto anche il Banco del Mutuo Soccorso, che magari ascoltiamo dopo la pubblicità, anche perché insomma è una doppia scelta, davvero niente male. Quindi sei insomma un amante
da storico
anche, esatto, un amante anche del prog italiano. Quindi insomma arriva intanto la PFM, la ascoltiamo subito. E poi ascolteremo anche Non mi rompete del Banco del Mutuo Soccorso, scelte entrambe da Francesco Filippi, che è stato nostro ospite. Ti aspettiamo qui in studio, Francesco, appena puoi, insomma.
Grazie a voi, buona memoria.
Grazie mille. Francesco Filippi per Antifascista, appuntamento a domani, chiudiamo qui il The Rock Show. Ciao a tutti, a domani.
Ciao!
Il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.